la carcere con frenella.
E allora 10:46, come dicevamo, lunedì 18 di marzo 2013, con qualche minuto di ritardo rispetto al solito, andiamo a cominciare Radio Euskadi, le lotte, la musica, la politica dal Paese Basco e non solo.
E se la polizia se la se perde, e se la polizia se la se pase, rispondiremo dalle barricate.
Prima di tutto però andiamo a confermare il fatto che intorno alle 12:30 andremo a parlare di Kurdistan, per parlare soprattutto della delegazione internazionale che si stava recando in Kurdistan quest'oggi, ma ci sono stati numerosi problemi da questo punto di vista, per cui avremo un collegamento con l'Italia e poi, se ce la faremo, anche uno da Istanbul, ma insomma la situazione è abbastanza complessa da questo punto di vista. E dunque, detto questo, andiamo a dare una rapida occhiata alle cose di cui ci occuperemo oggi. Intanto, come promesso, lunedì scorso vi faremo ascoltare alcuni estratti tratti da un'intervista che è stata rilasciata qui in Italia da una nota attivista catalana, Teresa Forzadas. Poi e un pochino di rassegna stampa, perché nella giornata di ieri, se non vado errato, sono apparsi sul Corriere della Sera due articoli abbastanza interessanti sull'impegno di Benito Mussolini nel corso della guerra civile in Spagna. E ancora affronteremo le vicende relative a due elezioni, una più importante, quella del Papa, l'altra un po' meno, quella del Presidente del Senato italiano Pietro Grasso. Lo faremo perché in ambedue i casi ci sono punti di interesse per quello che è il tema principale della nostra trasmissione. Ma prima di tutto cominciamo con un'iniziativa che si terrà nella nostra città presso il CSA La Strada venerdì e sabato. Andiamo a sentire di nuovo lo spot e poi ne parleremo brevemente.
One, two, three, four.
Nel revisionismo di una repressione mai esistita, Marina Alberto, testimoni del nulla.
Benefit Genova 2001, CSOA La Strada, via Passino 24, Garbatella.
Venerdì 22 marzo, ore 18, dibattito.
Diritti fuori legge, lo Stato non ha sempre ragione. Ne discutono col CSOA La Strada, Patrizio Connella, presidente dell'associazione Antigone, la campagna 10%, l'avvocato Francesco Romeo, COR, un caso basco a Roma e Radio Onda Rossa.
Dalle 19, ricco aperitivo basco a sostegno della campagna Un caso basco a Roma.
Sabato 23 marzo dalle 22, la devastazione del rock and roll. Blind Bears, Ita Japan Psycho Glam, Sunglass After Dark, Boogie Hair, Ball Machine, la diabolica perversione del rock and roll. Romanes, Ramones Tribute dalla zozza capitale.
Incursioni sonore a cura di Tutti Frutti Apocalypse, DJ Murder Farts, Lubna Barracuda, Rock and Roll, Punk Rock, Surf, Psycho.
Iniziativa a sostegno dei condannati e le condannate per i fatti di Genova nel luglio 2001.
Sabato 23 marzo, CSOA La Strada, via Passino 24, Free Garbatella.
Revuelta nel fenopatico!
E allora questa l'iniziativa che si va a tenere il venerdì e il sabato prossimo in quella della strada, un'iniziativa molto importante, fa parte delle tante mobilitazioni, iniziative, manifestazioni che si sono tenute nel corso degli ultimi mesi per ritornare ancora alle vicende giudiziarie e politiche di Genova 2001. L'intento in questo caso è quello di cercare di mettere in comunicazione, di comparare quello che succede in Italia e fuori dall'Italia, per cercare di tirare un po' le somme di una repressione, di un annullamento dei diritti fondamentali che evidentemente non è esclusiva del nostro paese. E quindi, appunto, come è stato ricordato nel corso dello spot, ci sarà questo dibattito a partire dalle ore 18 di venerdì prossimo, a cui parteciperanno nel nostro caso, insomma, anche la campagna Un Caso Basco a Roma, per cercare di capire, di comprendere affinità e divergenze fra quello che accade nello Stato italiano e quello che accade nello Stato spagnolo. Anche perché, lo ripetiamo sempre, non ci stancheremo mai di farlo, il Paese Basco è un laboratorio di repressione che spesso e volentieri, modelli repressivi che spesso e volentieri dal Paese Basco poi si sono trasferiti nella restante parte dello Stato spagnolo e a volte anche fuori, per cui insomma massimo interesse per quanto accade, oltre ovviamente all'ovvia solidarietà nei confronti di Lander Fernandez. Ricordiamo, siamo tutte e tutti in attesa del pronunciamento della Cassazione, che dovrebbe essere il pronunciamento definitivo per quel che riguarda la sua vicenda, e ovviamente più si riesce a tenere alta l'attenzione, più si riesce a far sì che i riflettori non si spengano, meglio continuano gli interventi a favore di Lander, ultimo quello che trovate anche sul sito di Un Caso Basco a Roma, quello di Luigi Manconi sulle colonne del Espresso. Insomma, da qui all'estate c'è ancora molto da fare e l'attenzione deve rimanere altissima. A ogni modo, il primo appuntamento, l'appuntamento più vicino, più ravvicinato, è quello di questo venerdì, diciamo per l'appunto a partire dalle 18, dibattito con la strada, Antigone, campagna 10%, o avvocato Romeo Cori, Un Caso Basco a Roma, Onda Rossa. Poi a seguire ci sarà anche un aperitivo basco per sostenere Un Caso Basco a Roma. Il giorno successivo invece l'iniziativa a sostegno delle spese legali di Alberto con Bon Machine a partire dalle 22 e tanti altri gruppi. Tutto questo alla strada, via Passino 24, alla Garbatella.
Revuelta del fenopático, el hombre del tiempo arcano, por haber informado. Granizos, rayos, truenos y viento huracanado. La asamblea de Majaras se ha reunido. La asamblea de Majaras ha decidido. La asamblea de Majaras se ha reunido. La asamblea de Majaras ha decidido. Mañana sol.
E allora, questo quanto accadrà questa settimana, diciamo nei prossimi giorni. La settimana scorsa invece, come vi avevamo già annunciato lunedì, è venuta in Italia Teresa Forzades, nome pressoché sconosciuto qui da noi, ma conosciutissimo in quella della Catalogna, ma in generale in tutto lo Stato spagnolo e anche nell'America Latina. Si tratta di una teologa della liberazione, una militante per i diritti sociali, civili e politici, non soltanto della popolazione catalana, per fortuna, è molto amata ma anche molto odiata dalle alte gerarchie ecclesiastiche, più in generale da tutta la destra spagnola e iberica. è venuta in Italia ed è stata intervistata, lo diciamo lunedì scorso, da un compagno di Radio Onda d'Urto, una lunga intervista in cui ha raccontato a un pubblico che evidentemente non la conosce quali sono le sue attività, i suoi principali campi di interesse, soprattutto in ambito di sanità non solo. L'intervista, come dicevamo la scorsa settimana, è davvero molto lunga. Noi vi volevamo proporre la parte in cui la Forzadas risponde a una domanda su quello che lei pensa del famigerato ormai movimento 15M, quello che un tempo si definiva, o almeno alcuni media lo definivano, movimento degli indignati. Poi si è scoperto che era qualcosa di un po' più rispetto a un semplice movimento di indignazione popolare, e quindi da quel momento in poi non se ne è più parlato. Andiamo a sentire che cosa ne pensa la Forzades.
In Italia c'è molta ammirazione. Cosa ti sembrò? Come lo vedi adesso?
Sì, il movimento 15M fu la presa di coscienza che non dobbiamo aspettare che ci diano il permesso per fare le cose. Questo, vabbè, in estrema sintesi, qui in questa forma di azione. Se guardiamo la storia con gli occhi critici, ci si rende conto, dalle opere di Shakespeare al Vangelo, che sembra che l'organizzazione sociale abituale sia quella secondo cui una minoranza domina sulla maggioranza. Ma nella mia analisi ritengo che la forza, il controllo militare non può essere sufficiente. Sempre c'è stato bisogno di un altro fattore, quello ideologico. Senza questo fattore, per quanti cannoni si abbiano, il popolo si ribella e c'è un cambio sociale, certo con morte e sangue. Insomma, la popolazione coscientizzata vince i carri armati, i cannoni. Quindi l'azione di un regime totalitario è quella di eliminare gli intellettuali, soprattutto gli umoristi, che svegliano la coscienza più dei cattedratici. Eliminare, insomma, questa capacità di sguardo critico per togliersi questi occhiali che fanno vedere la realtà presente come qualcosa di inevitabile e che fa dire: certo, tutti vorremmo cambiare, ma se non si può, come non si può? Chiaro che si può. Tornando al 15M, credo che il valore centrale di questo movimento è che tutta una generazione ha detto: io non ci credo più a questo. Si stanno togliendo gli occhiali ideologici e questo è molto pericoloso, ovvero dà molta speranza.
Fatto, nelle piazze si grida meno polizia e più educazione, o non polizia più sanità. Si potrebbe fare quasi un'equazione matematica calcolando quanti posti di insegnanti e personale medico si sta tagliando e quanti poliziotti si stanno assumendo. Perché il taglio degli uni comporta la necessità di assunzione dei secondi.
Sì, come mi raccontava, come nella sanità pubblica c'era un servizio di pagliacci negli ospedali, prima in Catalogna c'erano 20 posti, ora solo 8. Sono dettagli che indicano i tagli nella pratica, è quello che vogliamo dire quando denunciamo la disumanizzazione. Se sappiamo che ci sono meno fondi possiamo accettare questo, ma se invece ci togliamo gli occhiali ideologici, ci rendiamo conto che i fondi ci sono e sono più di quelli di prima, è che ci stanno indirizzando verso altri canali.
Per esempio, questa nuova linea di treno alta velocità Barcellona-Figueres o la seconda stazione dei treni ad alta velocità a Barcellona.
Stanno spendendo male i soldi, ma non male perché si sbagliano, ma proprio con volontà, perché l'obiettivo è un altro. Non credo che siano tanto incapaci, è che non servono l'interesse del paese. Gli interessi non sono quelli della maggioranza.
Alcuni mesi fa in una trasmissione televisiva tu proponesti lo sciopero generale indefinito. La proposta fu molto forte. Che conseguenza ha avuto?
Io feci questa proposta con piena coscienza perché mi sembra che la situazione lo merito. Sento questa responsabilità come chiunque quando si ha un microfono. È importante non fare proposte sterili. Quindi come promuovere qualcosa che è inefficace, che all'impresario va bene, che sembra che si faccia qualcosa e in realtà perdi tempo? Forza, il movimento in cui la gente ha l'energia per dire facciamo qualcosa, lo convogliamo verso qualcosa di assolutamente sterile. Quindi io dico facciamo qualcosa di serio, qualcosa che forzi una risposta radicale. Uno sciopero generale indefinito va pensato bene, preparato bene, non si improvvisa, si fa in modo che nessuno rimanga tagliato fuori. Il mio argomento è che siamo ancora in tempo per farlo, perché l'impoverimento della popolazione non è estremo. Se invece aspettiamo il corso delle cose segue, rischiamo di non aver più condizioni per farlo solidamente. Lo si farà in un altro modo. Credo che il processo vada comunque verso la rivoluzione. Sicuro può andare verso una forma meno violenta possibile, ma questo dipende da quanta coscienza abbiamo nella necessità del cambio che dobbiamo promuovere.
tue affermazioni sullo sciopero generale indefinito qualcosa si mosse.
Sì, la proposta fu discussa, commentata, mi arrivarono molti commenti. Si credeva impossibile, irrealizzabile, inadeguata. Io credo che questa proposta entri in sinergia con altre proposte, con quella del movimento che propone un'assemblea costituente. E va bene, perché l'obiettivo in sé non è lo sciopero generale indefinito. L'obiettivo è cambiare il quadro sociale dentro cui viviamo. Dobbiamo riformulare il patto sociale secondo i valori con i quali vogliamo vivere.
Il cambio del sistema che vedi necessario è grande, forte e radicale. Si può dire la stessa cosa per la Chiesa?
Sì, la Chiesa è formata da tante comunità cristiane che formano la Chiesa, non c'è solo la Chiesa cattolica romana. Io per esempio ho studiato in questa facoltà di Harvard che è metodista. Bene, questo per dire che ci sono tante chiese. Certo, io appartengo alla Chiesa cattolica romana e siamo in un momento in cui si nota un'operazione silenziatrice della capacità di pensare e di esprimersi della maggioranza dei dirigenti nella gerarchia cattolica. Tra i vescovi, certo, ci sono poi eccezioni, si sente un discorso unico. Per me è importante, io vivo in un'istituzione che questo monastero è come tutti i monasteri benedettini, ogni persona ha un voto e la badessa viene votata dal gruppo. Ma questo non è un progresso del XXI secolo, questo viene dal secolo VI, quando Benedetto scrisse la regola e disse che bisognava votare.
Ancora sul mondo cattolico, come vedi la posizione dei due paesi, Spagna e Italia? Con questa tradizione importante, con parecchie ombre, in una situazione geografica di fronte al Mediterraneo, da dove premono le popolazioni del sud, e dove, in questi paesi cattolici, in Italia soprattutto, il razzismo cresce. E dall'altra, un'America Latina dove sorse la tecnologia della liberazione.
Negli anni 60-70 un punto forte che marcava i cattolici era la loro coscienza sociale, la lotta per la giustizia, e questo non solo nell'ambito della teologia della liberazione ma anche negli Stati Uniti. Mi risulta che il salario minimo esista grazie alla conferenza episcopale cattolica, che è minoritaria, perché i cattolici sono una minoranza negli Stati Uniti, ma quando tu fai proprio un tema sociale, rendi visibile una rivendicazione di giustizia sociale, la maggioranza della popolazione di solito risponde. E questo successe. Quindi non solo i seguaci della teologia della liberazione, ma in generale negli anni del Concilio Vaticano II, il mondo cattolico si fece portatore di giustizia sociale, in questo modo seguì il Vangelo. Questo crea molto rispetto per questa istituzione e i suoi rappresentanti. Cosa vedo invece negli ultimi anni? Vedo che la maggioranza delle persone nel mondo cattolico si caratterizza soprattutto se è contro il matrimonio omosessuale o contro l'aborto, e questi sembrano essere i temi che determinano se sei un buon cattolico o non lo sei. È un disastro. E sorprendente è quello che è successo, e credo che faccia parte di un processo storico che ora non abbiamo il tempo di analizzare, ma dobbiamo constatare che è così per la maggioranza delle persone. Il clericalismo arriva a questa ipertrofia, a questo aumento smisurato. Quello che all'inizio del cristianesimo, l'ordinazione, quella che attribuisce poteri sacri a qualcuno perché ti ordinano, ebbene questo succede nel cambio millennio, intorno all'XI-XII secolo. Il cambiamento qual è? Nel primo millennio, e non sono due giorni, l'ordinare qualcuno significa metterlo in ordine rispetto ad altri, a un gruppo, alla comunità. Nel Vangelo si dice: quando due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono con voi. Questa è la visibilità dell'unità del gruppo, come facciamo qui nel monastero quando votiamo la nostra badessa. Da qui è normale che chi dà visibilità all'unità del gruppo presieda l'Eucaristia, perché è la celebrazione principale di questa comunità cristiana. E la forza di questa persona è grande, questa persona non è più come era prima. Una volta che il gruppo ha deciso che tu sei la persona che dà visibilità, tu hai delle possibilità che prima non avevi. È una teologia dell'ordinazione profonda, per nulla superficiale, è comunitaria, che è quello che succede oggi. Cosa vuol dire questo? Se torniamo all'origine della parola, è come ordinare qualcuno che è solo. Non è possibile. Ordinare significa mettere in ordine più cose o più persone, una in relazione all'altra. Bene, questo è un tema che è collegato alla possibilità nell'istituzione della Chiesa Cattolica di superare il sessismo, proprio per superare questa concezione magica per cui ci sia qualcuno che decide per tutti. Dobbiamo invece parlare, discutere per decidere quali sono le priorità che sembrano essenziali.
Su 100 personaggi che ricevi, quanti sono attacchi e quanti di appoggio?
Ah, io personalmente ricevo pochi attacchi, non so dire quanti perché sono migliaia i messaggi che ricevo, più di appoggio però, di richieste e di inviti.
Guarda, arrabbiati. sembrano arroccarsi da redate zie che lui dai asfalto buono e gris e l'unico lo che di voi c'è plena futurs immediati e se il panico l'olora dolore che sembra sentire che sembra malvar.
E questa era l'ultima parte.
E allora le 11:06, questa era un brano tratto dalla lunga intervista a Teresa Forzades, visto insomma che l'ultima settimana è stata ovviamente piena di commenti, di dibattiti di vaticanisti e di vaticanismi di ogni tipo, probabilmente ci stava in qualche modo questa. Anche questa intervista, ci dicono che qualcuno degli ascoltatori e delle ascoltatrici, per fortuna, insomma, era a conoscenza delle attività della Forzades, che in effetti è molto nota anche e soprattutto per il suo appoggio a Hugo Chavez e alla rivoluzione bolivariana, quindi non era del tutto sconosciuta. Ebbene, insomma, una intervista breve che comunque diciamo apre sicuramente spazi di riflessione e dibattito ulteriore, cosa di cui c'è sempre bisogno. Ritorneremo su temi similari più tardi per parlare di delle elezioni ancora di Francesco, non è ancora Francesco prima, è solo Papa Francesco, questo per la precisione, e parlando di quello che ha detto di lui un famoso premio Nobel per la pace, Adolfo Pérez Esquivel, che è un argentino, è stato premio Nobel per la pace nel 1980. Ne abbiamo parlato spesso nel corso della nostra trasmissione, perché più volte si è pronunciato a favore di un processo di pace nel Paese Basco. Non è mai stato particolarmente amato dai media, specie nel nostro paese. Ha rilasciato alcune dichiarazioni però sul nuovo Papa, che invece sono state molto riprese dai media di casa nostra. Peccato che fossero dichiarazioni insomma molto tagliate, ecco, molto ben organizzate. Andremo a leggere più tardi quello che effettivamente ha detto.
Siempre me ha interesado esa guerra que emplean los bastas. Hablan de batalla.
Prima però di ritornare alla cronaca, un paio di incursioni nella storia più o meno lontana, segnaliamo un paio di articoli che sono stati pubblicati nella giornata di ieri dal Corriere della Sera. Si riferiscono a l'ultima parte della guerra civile in Spagna, e in particolar modo a uno dei tanti episodi che hanno visto per protagonista negativa la nostra aviazione, il bombardamento, la nostra aviazione, il nostro esercito, la nostra marina, in particolar modo il bombardamento di Barcellona del marzo 1938. Gli articoli sono due, uno a firma di Enric Juliana dal titolo Barcellona 1938, così la morte arrivò dal cielo, la strage che pesa sugli italiani. L'altro è di Dino Messina, il mito degli italiani, brava gente, il bombardamento di Barcellona del marzo 1938. La storia è di un bombardamento durato due giorni sulla capitale catalana fra il 16 e il 18 marzo del 1938, 13 attacchi in 40 ore il saldo di questi attacchi fu di 900 persone morte e 1500 feriti. Giuliana nel suo articolo dice che il bombardamento era stato deciso da Mussolini per impressionare Adolf Hitler, che da poco aveva portato a termine l'Anschluss, l'annessione dell'Austria, ed era un bombardamento che arrivava quasi un anno dopo l'altra grandissima strage effettuata dall'aviazione italiana insieme a quella tedesca a Guernica nel Paese Basco, bombardamento passato alla storia. Molti purtroppo ritengono sia stato un affare esclusivo della Luftwaffe tedesca, invece insieme agli aerei da guerra nazisti a bombardare Guernica ci fu anche l'aviazione italiana. La cosa più antipatica dell'articolo di Giuliana è che ne viene fuori che praticamente Francisco Franco di questo attacco non ne fosse neanche a conoscenza, e non vorremmo andare troppo in là nella lettura con secondi o terzi fini, però ne viene fuori quasi un Franco che non voleva questa strage. Ci sembrano ci sembra una posizione, come dire, un pochino esagerata da questo punto di vista. Questo per quanto riguarda l'articolo di Giuliana, e poi c'è l'altro articolo sulla stessa vicenda di Dino Messina, il mito degli italiani, brava gente, e il bombardamento di Barcellona del 1938. Messina parla del bombardamento di Barcellona come il frutto ideologico, militare e politico di una storia tutta italiana. Si sottolinea l'impegno del regime fascista italiano nella guerra civile spagnola. Si sottolinea il fatto che Mussolini abbia armato e finanziato l'ammutinamento fascista di Francisco Franco nel 1936, anche e soprattutto per scopi imperialistici propri. L'idea di Mussolini nel corso di tutta la guerra civile spagnola era quella di cercare di annettersi le isole Baleari. Nulla di particolarmente nuovo sotto il sole, per carità. Per dire, c'è un bellissimo saggio molto breve ma molto interessante di un militante anarchico italiano, Camillo Berneri, che poi fu ucciso a Barcellona il 5 maggio del 1937, un saggio dal titolo Mussolini e la conquista delle Baleari, in cui si raccontava appunto all'epoca, stiamo parlando del 1936, dei progetti espansionistici di Benito Mussolini. Nulla di nuovo quindi, o non moltissimo di nuovo sul fronte dell'indagine storiografica, ma ricordare certe cose fa sempre bene. Poi magari dalla Spagna andremo anche più a sud, finiremo prima o poi per parlare anche di quello che ha fatto l'esercito italiano, non l'esercito, non le milizie fasciste, l'esercito dello Stato italiano, quindi quello che era in teoria capitanato dal re d'Italia Vittorio Emanuele in Jugoslavia, in Grecia, e poi magari in Etiopia, in Libia, in Eritrea, in Somalia, eccetera eccetera eccetera. Avremo pazienza, chi lo sa, arriveremo pure prima o poi al punto di poter dare una visione complessiva di quello che è stata l'attività militare italiana nel corso di tutti gli anni 30, e la finiremo forse di utilizzare questo appellativo italiani brava gente, che davvero non è molto credibile.
Oi, oi, oi!
A proposito di crimini di guerra di ieri e di oggi, ha destato, sta destando abbastanza scandalo nello Stato spagnolo un video che è stato pubblicato sulla pagina web del Pais, che mostra cinque militari spagnoli mentre picchiano e torturano due prigionieri iracheni in una cella della base militare di Guania. Anche qui niente di nuovo sotto il sole, ci verrebbe da dire, le immagini terrificanti di quanto accaduto ad Abu Ghraib, immagini che fecero il giro del mondo, sono purtroppo in gran parte dimenticate, ma rimangono lì a dimostrarci che cos'è stata l'invasione del Iraq e che cosa sono in generale le invasioni militari. Non sappiamo bene che aggettivo utilizzare, interessante, mettiamola così, ecco, perdonerete ma non ci va di utilizzare altri termini. Di interessante c'è che viene pubblicato anche un manualetto che fu distribuito ai soldati che lo Stato spagnolo inviava in Iraq, che non furono pochi, sono stati quasi 1500. Il manuale, che portava la firma dei servizi segreti militari spagnoli, si intitola Procedimenti di detenzione e attitudine da tenere con le persone detenute. In questo manuale, che ovviamente insomma non era in forma pubblica, si ordinava ai militari di utilizzare durante e dopo la detenzione dei sospetti la violenza minima necessaria, così viene definita, pur garantendo in ogni momento il rispetto dei diritti dei prigionieri. Ora, come si fa a garantire il rispetto dei diritti dei prigionieri e delle prigioniere utilizzando violenza minima necessaria non è dato sapere, ma insomma queste sono questi sono dettagli. E i motivi per praticare un arresto sono vari. Secondo il manuale, chiunque può rappresentare, potrebbe rappresentare, si ritiene che possa rappresentare una minaccia contro le forze della coalizione, può essere arrestato. Oppure si hanno sospetti ragionevoli, e qui il ragionevole potrebbe essere interpretato in tanti modi, sul fatto che qualcuno abbia commesso un delitto, si può arrestare. E poi lo stesso manualetto, diciamo in maniera totalmente ipocrita, da un lato chiede che si eserciti la violenza minima necessaria, dall'altra dice però che sono proibite violenze e torture. Evidentemente i militari che sono stati immortalati mentre pestano a sangue questo detenuto, questa parte diciamo l'hanno messa un po' di lato. E ci sono stati tanti casi di questo tipo con protagonisti militari spagnoli. Ora bisognerebbe capire, sono i metodi utilizzati già nello Stato spagnolo che vengono esportati in Iraq durante la guerra, oppure sono sempre gli stessi metodi che vengono utilizzati in tempo di guerra o di pace? Il dibattito è aperto, certo che probabilmente risulterà un po' ozioso a chi è vittima di tortura, sia che si trovi a Bilbao sia che si trovi a Baghdad.
Sandinista! Nicaragua! Sandinista!
We'll be right back.
Bene, sono le 11:22, ci apprestiamo a chiudere la trasmissione di oggi, la puntata odierna di Radio Euskadi. Un paio di noterelle però su due elezioni molto importanti che si sono tenute negli ultimi giorni. La prima è decisamente più importante, è l'elezione del nuovo Papa, lo sapete tutti ormai, il Vescovo di Buenos Aires Bergoglio, che ha preso il nome di Francesco. L'altra, insomma, è chiaramente di secondo piano da questo punto di vista, l'elezione dei nuovi presidenti delle Camere, la Boldrini alla Camera dei Deputati, Pietro Grasso al Senato della Repubblica. Andremo in ordine ascendente e partiremo quindi da Pietro Grasso. Allora, 11:25, qualche noterella su Pietro Grasso. Vi domanderete perché, perché in qualche modo questo personaggio, questo famoso magistrato che è stato eletto alla presidenza del Senato fra gli evviva entusiasti di tutta la sinistra, insomma, di grandissima parte della sinistra, anche molta parte della sinistra che dovrebbe essere più radicale e alternativa. Vabbè, diciamo, abbiamo molti dubbi su sul personaggio, ecco, mettiamola così. E però ecco, c'è tanto entusiasmo per questa nomina, aria nuova al Senato della Repubblica. Ma pensavamo, come dire, di esserci in qualche modo, non dico liberati, ma salvati, forse sarebbe la soluzione migliore, dai partiti dei magistrati in politica, ma evidentemente non se ne può fare a bene. Comunque Pietro Grasso è il nuovo presidente del Senato, alla faccia di quelli e quelle che non lo volevano, e tutti felici e contenti. Va bene. E perché ne parliamo? Perché Grasso, come dire, ha parlato più volte nel corso degli ultimi anni del conflitto nel Paese Basco. In particolar modo ha citato l'organizzazione Basca, Euskadi e Ta Askatasuna, l'organizzazione militare, l'organizzazione armata basca che meglio di me sapete ormai da diverso tempo è in stato di cessate il fuoco definitivo. E lui ha citato ETA più volte nel corso degli anni in maniera, a dire il vero, abbastanza confusa. Più volte ha parlato di relazioni fra ETA e alcuni grandi gruppi criminali italiani e colombiani. Nel 2009 ha spiegato più volte che la Camorra forniva ai terroristi dell'ETA, qui segnaliamo, diciamo, le sue parole, armi provenienti da traffici nei paesi dell'est europeo nell'ambito di una catena di contatti criminosi che portava le FARC colombiane. È noto, diceva Grasso, che le FARC colombiane si finanziano col traffico di cocaina, da loro la droga arriva ai terroristi dell'ETA che a loro volta la scambiano con la Camorra per ottenere armi provenienti da traffici nei paesi dell'est Europa. E poi, sempre su questi su questo tema, più o meno nello stesso, anzi no, un po' prima, ecco scusate, stavo facendo un po' la cronologia, un po' prima, qualche anno prima, nel 2006, era ritornato sulle stesse vicende, però in questo caso, secondo Grasso, non era la Camorra ad avere relazioni con ETA, ma l'Andrangheta. Alcune organizzazioni criminali italiane, scrive nel 2006, come l'Andrangheta calabrese, hanno contatti e collaborazioni non solo con le FARC colombiane e con la mafia russa, ma anche con l'ETA basca, con la sovversione No Global e con Al-Qaeda. Accidenti, anziché no. E poi, insomma, varie dichiarazioni di questo stampo, nessuna supportata, diciamo, da come dire, un elementi probatori degni di questo nome. Però, come sempre succede in questi casi, uno dice le cose vengono riportate dai giornali che evidentemente non si fanno troppe domande e restano lì. Un po' poca precisione, ecco, per un grande magistrato che adesso ci ritroviamo alla presidenza del Senato. Speriamo che adesso questo suo nuovo impegno istituzionale di alta levatura lo porti ad essere un pochino più preciso e anche un pochino intellettualmente più onesto. Sarebbe divertente se magari qualche operatore delle informazioni, di quelli seri, di quelli che hanno gli accrediti per andare al Senato e che quindi possono intervistare anche il presidente del Senato, andasse lì e gli chiedesse: senta, onorevole, no, come si chiama, il presidente del Senato, ma si ricorda quelle dichiarazioni in cui lei diceva che c'era tutto un giro, un curioso giro criminale che dall'Andrangheta, dalla Camorra, dalla mafia portava all'ETA passando per i No Global? Ecco, che cosa ne pensa? Chissà che cosa ne pensa adesso Grasso, ma chissà soprattutto se qualcuno glielo chiederà.
Me lo estoy pasando, creo que me voy a matar.
le 11.32, dunque concludiamo in bellezza e in climax ascendente, come dicono alcuni esperti, con l'elezione di Papa Francesco. Ne parleremo brevemente, anche se la vicenda ci interessa anche direttamente come trasmissione, perché Bergoglio è comunque un cardinale argentino o latinoamericano, quindi la sua elezione comporterà una serie di conseguenze evidenti per il Latin America, ma anche per lo Stato spagnolo. Insomma, sono tutte realtà accomunate dalla stessa lingua, in parte anche dalla stessa cultura, quindi è evidente che ci sarà un'attenzione particolare. E diciamo, di Bergoglio si è già detto molto, ci sono le prime analisi sulla sua elezione, sono arrivate veramente a pochi minuti dal suo affacciarsi al balcone di San Pietro. In particolar modo c'è una interpretazione della sua elezione che si rifà sostanzialmente ai agli scritti di un giornalista argentino che a Bergoglio si dedica da tutta la vita, che secondo il quale, interpretazione che poi è stata ripresa in maniera abbastanza critica anche da gran parte della sinistra italiana, secondo cui Bergoglio starebbe al Sud America come Wojtyla è stato all'Europa dell'Est negli anni 80, è una interpretazione certamente suggestiva, ma ci sembrano le due situazioni molto molto differenti. È cambiato completamente il contesto politico internazionale, è cambiato anche il ruolo, la forza della Chiesa Cattolica, in particolar modo nel Sud America, dove la Chiesa Cattolica ha problemi enormi anche e soprattutto con tutta una serie di altri credi religiosi, cristiani ma non cattolici, che stanno togliendo spazio al Vaticano. C'è il fatto che, a differenza di quanto avveniva in Europa orientale fino alla caduta del muro di Berlino, nei regimi progressisti, chiamiamoli così, del Sud America, di taglio più o meno radicale, molto spesso sono presenti in maniera diretta esponenti legati a doppio filo al clero cattolico. In alcuni casi sono direttamente loro protagonisti, per esempio l'attuale presidente dell'Uruguay, che è un ex prete. Quindi diciamo la situazione è piuttosto complessa, più complessa di quello che si possa immaginare. Del resto il mondo in sé è complesso, sarebbe bello se fosse più facile da interpretare, ma non è così. Comunque noi volevamo concludere segnalando un intervento di Adolfo Pérez Esquivel. Adolfo Pérez Esquivel, per chi non lo conoscesse, anche se chi ascolta questa trasmissione da tempo forse se lo ricorda, è un argentino, un luchador, come si direbbe in Sud America, per i diritti umani. E ha sofferto la repressione nel corso della dittatura della dittatura militare in Argentina fra il 76 e il 1982. È stato premio Nobel per la pace nel 1980, se non vado errato, e insomma è una vita dedicata ai diritti umani. Ne abbiamo parlato più volte perché lui spesso si è speso in primissima persona per il Paese Basco e per il processo di pace nel Paese Basco. Quando lo ha fatto, diciamo, sui media di casa nostra, ma anche su quelli spagnoli, c'è stato il silenzio assoluto. Ha avuto però ultimamente c'è stato un ritorno di fiamma per quanto riguarda i media nostrani per una serie di sue dichiarazioni sul nuovo Papa. Dichiarazioni che sono state presentate come una sorta di risposta alle accuse nei confronti di Bergoglio di non essersi comportato bene, utilizziamo un eufemismo, nel corso del periodo della dittatura militare in Argentina, di essere stato in qualche modo connivente con i vertici militari che portarono al massacro di migliaia e migliaia di spesso giovani e giovanissimi militanti. In particolar modo si rimprovera a Bergoglio di non aver fatto abbastanza. Alcuni altri dicono addirittura che avrebbe avuto un ruolo attivo in questo, ma per ora non insomma, dati alla mano non si può dire. Probabilmente senza dati alla mano sì, però diciamo c'è sempre il problema dell'impianto probatorio che ricordavamo poc'anzi. Comunque diciamo la questione principale è quella di due gesuiti, quindi di due appartenenti allo stesso ordine di Bergoglio, che a causa del loro impegno civile e politico furono sequestrati dalla polizia segreta argentina e torturati per 5 mesi nelle famigerate stanze dell'ESMA. Quindi Bergoglio ha fatto delle dichiarazioni, queste dichiarazioni sono state tagliate e cucite in maniera perfetta e si evinceva da quello che si leggeva sui giornali italiani che in pratica Perese Schivella ha fatto queste dichiarazioni e si evinceva che appunto il Nobel per la pace del 1980, l'uomo che aveva vissuto sulla propria pelle la repressione in Argentina, era un grande sponsor del nuovo Papa e anzi in qualche modo garantiva sul impegno sui diritti civili del nuovo Papa. Le cose non stanno proprio così e per accorgersene basta andare sul sito di Pérez Esquivel, che è www.adolfoperezesquivel.org, per leggere in primissima pagina le dichiarazioni appunto del Nobel per la pace su Bergoglio.
Domus aurea, federis arca, refugium peccatorum, consolatris afflictorum, Auxilium Christianorum, Regina Angelorum.
Allora, se uno si prende la briga di andare a leggere direttamente dalle fonti, cosa che dovrebbe essere minima per qualsiasi giornalista, apre internet, scrive www.adolfoperezesquivel.org e scopre quali sono gli ultimi articoli che sono stati postati da Pérez Esquivel. Il terz'ultimo, questo anche per capire il personaggio, si riferisce alla partecipazione di Pérez Esquivel alla commemorazione del 160° anniversario della nascita di José Martí a Cuba. Esquivel dichiara: l'esempio di Cuba non è mai stato tanto riconosciuto a livello internazionale come adesso. La penultima notizia, il penultimo articolo è il saluto che Pérez Esquivel tributa a Hugo Chavez. Il titolo è Fratello Hugo, te ne sei partito ma non te ne sei andato. Sono alcune note brevi ma molto toccanti in merito alla morte di Hugo Chavez. Fratello Hugo, ti abbiamo visto tante volte resistere e lavorare insieme ai tutti i popoli, in particolar modo al amato popolo venezuelano, per far sì che si potesse rendere sempre più vicino un mondo dove regni l'uguaglianza, regni i diritti per tutte e tutti, perché trionfi la rivoluzione socialista che hai sognato e che hai inteso dividere con il tuo popolo e con tutto il continente sudamericano. Questo, insomma, per capire il personaggio. Finalmente arriviamo a la vicenda di Papa Francesco. È il primo intervento che si trova e, come dire, è un intervento corposo che andrebbe letto tutto, non si può prendere mezza frase e riportarla sulla prima pagina del Corriere della Sera e dire lo vedete, per essere schivella sdogana Papa Francesco. Scrive Esquivella: speriamo che il nuovo Papa possa lavorare per la giustizia e per la pace al di là delle pressioni e degli interessi delle potenze mondiali. Speriamo che possa far sì che non ci sia più sfiducia da parte del Vaticano nei confronti del protagonismo dei popoli che lottano per la propria liberazione. Allo stesso tempo auspichiamo che supporti le trasformazioni sociali che stanno andando avanti nell'America Latina e in altre parti del mondo grazie a governi popolari che cercano di superare la notte del neoliberismo. Speriamo che abbia il coraggio di difendere i diritti dei popoli di fronte alle pretese dei potenti, senza ripetere i gravi errori e i gravi peccati di cui si è macchiata la Chiesa. Durante l'ultima dittatura argentina, e questo forse è il brano che più ci interessa, persone all'interno della Chiesa cattolica non hanno avuto tutte un atteggiamento omogeneo. È indiscutibile che ci sono state complicità da parte di gran parte della gerarchia ecclesiastica nel genocidio che è stato perpetrato contro il popolo argentino, e anche se ci sono stati chi magari con eccesso di prudenza hanno tentato silenziosamente di fare qualcosa per i perseguitati, furono molto pochi i pastori che con coraggio e decisione hanno fatto propria la nostra lotta per i diritti umani contro la dittatura militare. Non credo che Jorge Bergoglio sia stato complice diretto della dittatura, ma credo sicuramente che gli è mancato il coraggio di accompagnare la nostra lotta per i diritti umani in momenti tanto difficili per il nostro paese. E in questo momento sto viaggiando verso l'Italia per celebrare l'anniversario del martirio di Monsignor Arnulfo Romero, un vescovo conservatore che però di fronte alla repressione nel Salvador fu colpito sulla via di Damasco, per così dire, per quanto riguardava la comprensione di quello che stava accadendo al suo popolo, e ha dato la vita per la giustizia e la pace. Chissà se il fatto che il nuovo Papa si chiama Francesco, cioè uno dei santi più significativi della Chiesa, vorrà significare un identico atteggiamento nei confronti dei poveri e della difesa dei poveri contro gli interessi dei più potenti. Questo l'intervento di Adolfo Perez Esquivel, che come dire, non ci sembra proprio come è stato descritto sui principali organi di stampa italiani. E vabbè, succede anche questo, ai noi.
Es el odio y guía tus pasos cuando hay potencia.
E a questo proposito, e con questo chiudiamo la trasmissione di oggi, segnaliamo un intervento di un profondo conoscitore del Latino America, che è anche lui molto arrabbiato per come i media italiani e non solo abbiano ripreso le parole di Pérez Esquivel, in qualche modo travisandole. E questo l'ho scritto: ai dibattiti o alle guerre di religione non si addicono le sfumature di grigio che emergono dalla realtà. Da una parte si cerca di far passare Bergoglio come un Pio Laghi, il nunzio complice che giocava a tennis col dittatore, dall'altra si elimina con un atto di fede che spesso è convenienza ogni legittimo dubbio su quello che all'epoca era un quadro medio delle gerarchie cattoliche più compromesse d'America. A quest'ultima parrocchia appartiene il complesso disinformativo industriale che schiera le cannoniere per creare un mood positivo per il mercato dell'opinione pubblica. Fa specie, ma perfino piacere, che in questi giorni siano stati restituiti onori al grande premio Nobel argentino Adolfo Pérez Esquivel, trattato finalmente con la deferenza che merita. Abbiamo memoria. Fino a ieri Adolfo era trattato come un vecchio pazzo, indegno di quel premio Nobel inopinato. Nessun giornale mainstream lo avrebbe cercato nel suo umile, polveroso piccolo studio della Calle Piedras a Buenos Aires, in pieno quartiere di San Telmo, con una finestra a una sola anta che dà su un brutto patio interno, per domandargli cosa pensava, ad esempio, del demonio Hugo Chavez e della lotta per l'integrazione latinoamericana o dei loro monopoli mediatici, quando sostiene che solo sradicando tali monopoli mediatici si può avere una vera libertà d'espressione. Adesso usano Adolfo i grandi media, quelli che appoggiarono le dittature e poi l'impunità, dal Clarín argentino al Corriere della Sera, l'internazionale della disinformazione, umiliandone la statura del lottatore sociale di una vita. Lo usano e lo gettano. Bene, su queste note, ma ci ritorneremo in seguito, perché adesso è stato il momento della proclamazione, del flirt con l'opinione pubblica, dei modi di un certo tipo. Insomma, siamo in piena luna di miele e fra poco però arriveranno le prime nomine da parte del nuovo Papa, nomine di una certa importanza. Da quelle si capirà verso dove si vorrà andare. Certo, in quanto primo Papa extraeuropeo, primo Papa sudamericano, l'attenzione è tutta rivolta al Sud America, ma ovviamente diciamo anche nello Stato spagnolo stanno fremendo, e quindi insomma non appena arriveranno le nuove cariche cercheremo di capire un po' in che direzione si va. Nel frattempo Radio Scadi termina qui, quando sono le 11:49 minuti primi, l'appuntamento è per lunedì prossimo. Vi ricordo l'indirizzo della trasmissione: radioscadi@autistici.org. sigla finale e poi, come detto, ci collegheremo con Gianfranco Manfredi per parlare delle sue ultime fatiche letterarie, e poi notizie dal Kurdistan.